Daniele Della Valle, Invece dei missili, conferenza tenuta a Ragusa, anzi a Comiso, 1 maggio 1983.
Questa questione è esattamente la stessa questione che sta al centro delle proposte religiose, la questione della salvezza. E infatti la negazione della religione nella sua forma radicale non nega tanto la via religiosa come via di salvezza, ma nega che esista una questione di salvezza. Ora, Chernobyl e a fortiori l'atomica, le guerre stellari che sono la tappa conclusiva di questo processo, dicono con evidenza che una questione di salvezza esiste. Nel mondo in atto c'è un meccanismo che, se lasciato svolgere secondo la sua logica, può far sì che la vita del mondo e la vita di ciascuno nella vita del mondo sia perduta, a meno che non intervenga qualcosa, una redenzione, un riscatto, una conversione, un rimedio, un mutamento politico, insomma, una salvezza appunto, che interrompa e rovesci la corsa verso un esito in cui tutto sia perduto e che invece restituisca all'uomo e al mondo una speranza e un futuro. Allora mi sembra che qui la coscienza contemporanea, laica o anche atea, raggiunge le stesse conclusioni della coscienza religiosa. Possono essere diversi, diciamo, i giudizi su che cosa sta all'origine di questo meccanismo di distruzione e di perdizione. Nella prospettiva religiosa all'origine c'è una caduta, un peccato originale, la perdita di una condizione originaria, la rottura dell'unità originaria del genere umano, la dispersione di un popolo, un esilio in terra straniera, una separazione da Dio, un'espropriazione dell'uomo da se stesso, dalla sua vera natura, eccetera, eccetera. Nella prospettiva secolare, invece, all'origine di questa tendenza verso la perdizione c'è la storia stessa. C'è il pensiero, c'è la guerra, il polemos considerato fin dall'inizio come padre di tutte le cose, c'è Prometeo, c'è la sfida incoercibile con la natura, c'è il progresso, c'è l'appropriazione, c'è il profitto, c'è il dominio e una quantità di altre cose. Ma a ogni modo, quali che siano i giudizi sulle cause, la questione della necessità di una salvezza oggi appare comune agli uni e agli altri. E infatti questa questione viene posta a livello di massa dagli ecologisti nelle piazze, viene posta a livello di vertice da Gorbaciov al congresso del Cocuz, viene posta dagli scienziati che avvicinano sempre più le lancette dell'orologio all'ora X e la pone Reagan appunto quando propone questa salvezza, cioè questa specie di coperchio che promette la sicurezza a tutti, insomma, il libero mercato sulla Terra e lo scudo spaziale nel cielo, diciamo così. Allora la questione si sposta appunto alle vie di salvezza. Ma per porre la questione di come salvarsi, bisogna prima vedere se si ritiene possibile salvarsi, se si ritiene che l'uomo, che gli uomini abbiano una responsabilità in ordine alla salvezza. E quindi si pone il problema di una responsabilità etica in ordine a questo problema che è posto in modo radicale. E allora ecco qui è il contesto, insomma, perché mi pare che qui avvenga un fatto sconcertante, e cioè che tutta la cultura moderna, almeno quella che trova la sua vulgata e che si insinua nella coscienza collettiva attraverso i giornali del mattino, sì, è vero, le centrali nucleari possono perforare da parte a parte la Terra e avvolgere tutto il mondo in nube radioattiva, non c'è niente da fare. Questo è il progresso e non si può arrestare. Sì, è vero, la guerra atomica potrebbe distruggere 7 volte il mondo, potrebbe creare l'inferno nucleare, eccetera, eccetera, ma questa è la deterrenza da cui dipende la pace e non c'è niente da fare. Sì, è vero, la politica mondiale è tutta fondata sui rapporti di forza, oggi tocca alla Libia, domani può toccare all'Italia, dopodomani all'Europa, al mondo, ma questa è la politica e non c'è niente da fare. Nel momento cioè in cui la radicalità della sfida, il rischio di un travolgimento totale chiama in causa la responsabilità etica, la risposta della cultura moderna, vera tra i raison d'éclair, è quello di una radicale impotenza etica. Io potrei fare moltissime citazioni, ho portato qui un po' di giornali, ma insomma riassumo, e tutte tratte dai giornali di questi giorni. Di fronte alla catastrofe di Chernobyl, il sociologo dell'eruttismo Francesco Alberoni riconosce sul Corriere della Sera che c'è una maledizione atomica che si abbatte sul colpevole come sull'innocente allo stesso modo. Ammette che anche senza pensare a una guerra atomica generale ci possono essere guerre atomiche limitate, ma dichiara che non c'è niente da fare, non si può avere nessuna fiducia nella saggezza degli esseri umani, si continueranno a costruire centrali ed armi, è inutile protestare, siamo in un'impotenza patetica e totale, l'unica cosa che possiamo fare è ricostruirci dei bei rifugi atomici e andarci dentro a. Pietro Citati, sullo stesso Corriere della Sera, domenica scorsa, dice che l'unica cosa da fare dinanzi all'apocalisse nucleare è di non parlarne, che perché le cose non siano basta non dirle, basta che i giornali non ne parlino. E allora certo, a patto di non parlare di Chernobyl, dei 40 milioni di morti per fame, dell'epidemia di popoli torturati, oppressi, braccati, eccetera, a patto di non chiamare le cose per nome. Invece di credere come crediamo di vivere nell'età dell'Apocalisse, dice Citati, potremmo ammettere che viviamo nell'età dell'oro. Allo stesso modo, di fronte all'aggressione anglo-americana alla Libia, Norberto Bobbio, che pure è considerato un patriarca del pacifismo italiano, ha scritto sulla stampa che non c'è niente da fare, non si può giudicare se una violenza è giusta o ingiusta, perché la politica è questa. Le azioni politiche si giudicano dai risultati, la legge morale non c'entra, il giudizio sulle azioni politiche non le appartiene. Reagan ha ragione se ha successo, ha torto se fallisce. Torna il vecchio Machiavelli, diligentemente citato da Bobbio, il fine giustifica i mezzi, faccia un principe in modo di vincere e i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli e da ciascuno lodati. Corriere della Sera va di rincalzo. L'altro giorno, a proposito della riabilitazione di Nixon in atto in America per l'affare del Watergate, dice: la storia si misura in prospettiva senza finti moralismi da Boy Scout. Il Watergate non fu una scelleratezza, ma fu un errore di valutazione, perché Nixon pensava così di rafforzarsi la Casa Bianca e invece l'ha perduta. Dunque, di fronte agli esiti del progresso, di fronte a questo sconvolgimento della natura e del mondo, di fronte alla perversità della politica, il messaggio che arriva è l'impotenza etica. Il giudizio è impossibile, la morale non c'entra, le cose devono fare il loro corso. Io, una delle tristezze di questi anni, ho visto un certo contagio di questo atteggiamento anche in una certa cultura ecclesiastica, perché la lettera dei vescovi francesi sulla pace concludeva annunciando una sorta di disperazione etica di fronte all'azione atomica, insomma, c'è la disperazione etica. Ora però mi pare che il risultato sia lo stesso, sia nella cultura laica, sia in questi contagi, diciamo, nella cultura ecclesiastica. Non c'è niente da fare. La salvezza non dipende da noi e perciò allora non c'è che la soluzione o di affollare i rifugi atomici, magari ingannando il tempo con l'erotismo, e questa sarebbe la soluzione laica, o di affollare le chiese invocando la vera pace che non è di questo mondo, e questa sarebbe la soluzione religiosa. Ora, naturalmente noi che siamo qui sappiamo bene che la soluzione è un'altra, che c'è una responsabilità dell'uomo nella storia. C'è una potenza etica dell'uomo, una speranza etica, anche se poi sappiamo che questa potenza è la potenza dello spirito che però riempie la terra e lavora non per via di miracolo ma per via di grazia, cioè non dal di fuori di noi ma da dentro di noi. Allora mi sembra importante appunto collocare la questione delle guerre stellari dentro questo contesto, che è appunto il contesto della cultura nella quale noi ci muoviamo. Perché a me sembra che questo progetto della SDI sia il punto d'arrivo di tutto questo processo di degrado della cultura e della politica moderne e sia la consacrazione ultima, strutturale, come poi cercherò di dire, e in un certo senso definitiva di questa impotenza etica dell'uomo, di questa alienazione delle sue facoltà di decisione e di scelta in ordine al suo destino. Quali sono, appunto, non solo sul piano tecnico, anche se altrimenti i discorsi tecnici sono sempre, diciamo, implicati, quali sono le implicazioni e le caratteristiche di questo progetto di guerre stellari? Io naturalmente prendo anche per buono il suo obiettivo dichiarato, cioè quello della difesa totale, poi sappiamo che questo non è vero, però insomma, siccome appunto dobbiamo fare una valutazione anche in termini, diciamo, di come queste cose arrivano all'opinione pubblica, di come fanno cultura, di come si reagisce, dobbiamo anche, diciamo, in via di ipotesi assumere che il suo obiettivo possa essere in qualche modo plausibile. Allora, quali sono, io direi, sette implicazioni? La prima è che la scienza viene direttamente e non più solo immediatamente chiamata a lavorare per la guerra. Esattamente come nel progetto Manhattan per la bomba atomica, gli scienziati non fu chiesto solamente di fare una ricerca fondamentale, ma fu chiesto di costruire la bomba. Così adesso nei laboratori di Livermore o in altri laboratori di ricerca fondamentale, gli scienziati sono direttamente in quanto tali chiamati alla produzione di guerra. Non è vero quello che diceva Zichichi ancora pochi giorni fa in un convegno a San Cipirello in Sicilia, cioè che gli scienziati sono senza peccato, perché loro fanno solo la ricerca e poi sono gli altri che fanno le armi. Questo è veramente non è vero proprio. Perché qui non è più questione, diciamo, di ricerche e di successive applicazioni. Perché nelle armi di cui si sta parlando, le armi a fasce di particelle, i laser, è la materia stessa, è l'energia stessa che diventa un'arma. E perciò finisce la vecchia disputa sulla neutralità della scienza. La scienza deve essere compromessa. In un mondo non innocente, la scienza non può essere innocente. Oppenheimer, dopo la costruzione della bomba, disse: i fisici hanno conosciuto il peccato. Bene, quello che si cerca di fare con le guerre stellari è di fare in modo che i fisici siano definitivamente legati a questo peccato, non si tollerano pentitismi da questo peccato, in esso si vuole che i fisici restino fissati per sempre. Secondo, l'industria è direttamente e globalmente chiamata a lavorare per la guerra, non solo l'industria di guerra, tutta l'industria capitalistica è chiamata a lavorare per la difesa armata del capitalismo, è chiamata a una prova di fedeltà. Non esiste più un'industria di pace, un'industria che produce automobili mentre altre producono cannoni. Non c'è più distinzione tra la Fiat e la Beretta, tra Selenia e Otomelara. Tutta l'industria è industria di guerra. Essa deve fare una scelta di campo. Questo è il senso, che è tutto politico, dell'offerta di partecipazione all'industria europea. Quello che si chiede, in cambio poi di poche centinaia di milioni di dollari, non è una collaborazione, ma è un'omertà. Il grande argomento accettato anche dal governo italiano, che ha già aderito alla SDI, è quello della ricaduta scientifica e tecnologica. Il governo italiano assume di non condividere né gli obiettivi politici né quelli militari della SDI, però di accettare lo stesso la SDI, perché comunque questo vuol dire stare nel filone della ricerca scientifica e tecnologica. Ora è chiaro che questo non è un argomento sostenibile. Anche le camere a gas avevano una ricaduta tecnologica, gli scienziati tedeschi se ne servivano per le loro ricerche. Anche Hiroshima e Nagasaki hanno avuto la loro ricaduta tecnologica. E quanto a ricaduta, diciamo, civile, beh, insomma, per fare un microscopio laser a raggi X, cosa che sarebbe certamente più efficace del microscopio normale, ma bisognerebbe appunto attivare una bomba atomica che farebbe esplodere il microscopio in laboratorio tutta la città dove c'è il laboratorio. Terzo punto, che è più politico, ma a me pare che non possa essere taciuto. È in gioco l'irreversibilità del veganismo. A me questo sembra non un programma di armamenti, ma una lotta di successione che si è aperta in America. Prima di finire il suo duplice mandato, il suo secondo mandato, Reagan e il suo staff devono creare un fatto compiuto che impegni l'America per tutto un lungo futuro, al riparo da qualsiasi variazione politica che possa intervenire o di qualsiasi umore elettorale. Devono cioè trasferire la loro presente idea dell'America, idea contingente e controversissima del ruolo, della natura dell'America, la devono trasferire per renderla definitiva in una scelta di carattere strutturale e irreversibile. Un'America cioè che divenga strutturalmente, univocamente una grande potenza militare, che all'appello kennediano della nuova frontiera risponda costruendo la più massiccia macchina da guerra totale mai costruita, e impegnando una spesa che per la sola ricerca, come sappiamo, è valutata in 24 miliardi di dollari, ma che per la realizzazione comporterà una spesa almeno di 1.000 miliardi di dollari, che come è noto è pari al debito estero di tutto il terzo mondo. 1.000 miliardi di dollari che saranno drenati e finanziati dalle economie di tutto il mondo, come già avviene adesso per il deficit di bilancio americano, in virtù della condizione di monopolio e di rendita di cui il dollaro gode sul mercato mondiale. Ora, un'America che superi il punto di non ritorno nella realizzazione di questo programma sarà un'America talmente dominata dalle priorità e dalle dimensioni di una tale impresa militare e dalla necessità di gestirla in una competizione ravvicinata con i sovietici, che molto probabilmente dovrà militarizzare la stessa propria vita politica. Il rischio è che il fascismo strisciante, ma ancora dissimulato, del veganismo prenda le forme esplicite di una diretta assunzione di responsabilità da parte del potere militare negli Stati Uniti, una più diretta presa di potere da parte della grande struttura tecnocratica, militare e industriale, capace di vincolare e finalizzare tutta la società americana, questa grande democrazia americana, alle esigenze di una macchina di guerra impegnata in un gioco divenuto strutturale e permanente sulla linea della morte. Quarto, assumendo, diciamo, per buono l'obiettivo della SDI come garanzia di sicurezza totale, estensione a livello mondiale della dottrina della sicurezza nazionale elaborata dai ceti militari delle dittature sudamericane. Questa mi sembra in realtà l'iniziativa di difesa strategica, una concezione totalizzante e al limite totalitario della sicurezza. La sicurezza eretta a criterio assoluto, a cui tutte le altre cose possono e debbono essere sacrificate. La dottrina della sicurezza nazionale, elaborata dagli ufficiali sudamericani formati alle scuole di guerra degli Stati Uniti, È la dottrina che ha giustificato, come sappiamo, ideologicamente le dittature militari del Cile, dell'Argentina, del Brasile, dell'Uruguay, del Salvador, del Guatemala. Per questa dottrina il dato dominante anche per la sicurezza interna è costituito dalla situazione geopolitica e dallo scontro tra l'Occidente e il comunismo interno ed esterno ad esso. Ragione per cui il nemico da combattere è sul piano esterno mondiale l'Unione Sovietica, sul piano continentale Cuba e i suoi amici, oggi il Nicaragua, sul piano interno i nemici sono tutte le rivendicazioni di giustizia, le opposizioni popolari, le chiese della teologia della liberazione e così via. A questa difesa geopolitica del nemico esterno e interno, in nome della sicurezza nazionale, tutto deve essere sacrificato. La pace, la democrazia, i diritti umani, la regola del diritto, donde le pratiche efferate di cui si sono resi responsabili i regimi dell'America Latina. Ora l'SDI trasferisce questo concetto di sicurezza dal piano nazionale, con tutti i suoi contenuti anche politici, dal piano nazionale e continentale al piano mondiale e planetario. Il nemico è talmente pericoloso sulla Terra che bisogna braccarlo e neutralizzarlo dal cosmo. Però mi pare che ci sia un aggravante rispetto alla stessa dottrina della sicurezza nazionale latinoamericana. Perché in fondo, all'interno della concezione della sicurezza nazionale in America Latina, la lotta è anche politica, non è solo militare. La sicurezza si garantisce in parte con la forza, in parte con la repressione, con la tortura, ma in parte anche con il scontentamento politico dell'avversario, cioè con una lotta politica. Al contrario, nell'iniziativa di difesa strategica, la sicurezza è cercata esclusivamente sul piano militare. E allora, quinto punto, qui mi pare ci sia un salto ideologico rispetto alla stessa dottrina della deterrenza, che non solo viene, diciamo, indebolita dall'SDI, ma addirittura viene, diciamo, si cerca di superarla considerandola ormai insufficiente e obsoleta. Qual è diciamo, il salto? È che nella deterrenza la forza militare, la stessa bomba atomica, non è fine a se stessa, cioè non ha in se stessa, diciamo, la propria realizzazione, del proprio obiettivo. Perché essa è un messaggio lanciato all'avversario. Vale a dire, l'armamento atomico di una potenza cerca di influire sul comportamento dell'avversario mediante la minaccia di distruzione. Questa è, diciamo, l'ideologia dell'equilibrio del terrore. Perciò, ai fini della propria sicurezza, non basta avere delle armi, ma è ancora importante che l'altro, per così dire, risponde in modo razionale alla minaccia di queste armi. Quindi il comportamento dell'avversario nella dottrina della deterrenza è ancora importante, molto importante, perché se l'avversario è un pazzo, un suicida, uno che non importa di essere distrutto, la deterrenza non funziona. Quindi, diciamo, l'altro è ancora assunto come un altro da cui attendersi una risposta, diciamo, ancora razionale. È ancora un interlocutore. Insomma, è uno che deve essere indotto alla ragione della prudenza, deve essere dissuaso. Perciò c'è la minaccia della forza, ma c'è anche spazio per la trattativa, per il dialogo, insomma, per la politica. Nella deterrenza, in questo estremo patto di reciproco suicidio, come è stata chiamata, c'è pur sempre un residuo fattizio, c'è un residuo umano, qualcosa che ancora appartiene alla dialettica della persuasione e non solo alla dialettica delle armi. Nella SDA invece la pretesa è quella di una garanzia puramente materiale della sicurezza. Il comportamento dell'avversario non ha più rilevanza. Anche se attacca, io distruggo la sua offesa sul nascere. Non ho più nemmeno bisogno di quel residuo di fiducia nella sua umanità, nella sua ragione, che consiste nel pensare che neanche lui vuole morire. Il mio scudo è quello che mi garantisce, esso è imperforabile. Sotto questo scudo posso fare quello che voglio. Non è la mia giustizia e neanche la mia forza che dà frutti di pace, ma è la mia corazza che mi garantisce la sicurezza, che mi assicura l'immortalità. Al termine del suo ciclo, l'ideologia pseudo-spiritualista dell'Occidente produce un materialismo di tipo nuovo, un materialismo assoluto e senza residui, un materialismo primordiale, che ancora crede che bastino dei mattoni per costruire una torre sempre più alta per avere sicurezza dal cielo. Ma naturalmente si tratta di un abbaglio, si tratta di un mito, non molto più intelligente dei miti primitivi. La torre, lo sappiamo, non reggerà, lo scudo non funzionerà, gli scienziati dicono che è assolutamente un'illusione. Un'illusione per tutte le ragioni che sono state dette, per l'impossibilità di far funzionare un sistema di questa complessità e poi, diciamo, per la enorme quantità di investimento tecnologico e militare che esso, di questo ha bisogno. Di questo ha bisogno. Insomma, i miei calcoli sono che di satelliti ne avrebbero almeno 40.000, che ci vorranno decine di migliaia di voli di Challenger o di altre navette spaziali per mettere in orbita, tenendo conto che 1.500 missili sovietici equivalgono a 10.000 testate nucleari, ogni testata nucleare si porta dietro 100 esche o veicoli di disturbo. Questo vuol dire che vanno intercettati, nell'ipotesi peggiore di un attacco massiccio, un milione di veicoli che viaggiano nello spazio, un milione di obiettivi, che vuol dire che con un rapporto di 1 a 4 ci vorrebbero almeno 4 milioni di anni di intercettazione, quali che essi siano, perciò un numero sterminato di satelliti, di basi militari nello spazio, eccetera. Allora, sesto, siamo tutti d'accordo, nella sua materialità si tratta di un sistema che non funzionerà, un sistema debole. Ma se la materia è debole, l'idea che le sta dietro è forte e purtroppo le sopravviverà. E l'idea soggiacente, questo mi pare il punto, diciamo, in fondo, è quella di un dominio mondiale, di un'egemonia mondiale. Le armi, lo sappiamo, ormai non sono fatte solo per sparare, sono fatte anche per esprimere, per annunciare, per, diciamo, per realizzare una politica. E chi vuole dominare lo spazio, in realtà dallo spazio vuole dominare la Terra. Dentro l'idea della difesa totale spaziale non ci può essere altro che l'idea di un dominio sulla Terra. Sappiamo che queste armi non funzioneranno solo nello spazio, funzioneranno anche sulla Terra. Sono, diciamo, la caparra di una superiorità e di un dominio assoluto. E allora c'è l'ultimo punto, e cioè che questo sogno di onnipotenza, questo desiderio di onnipotenza, di dominio egemonico, di dominio universale, si rovesce in realtà nel momento in cui tenta di realizzarsi nella massima delle impotenze. Qui torniamo al discorso iniziale, al discorso della questione della salvezza e della impotenza in cui ci troviamo e che viene teorizzato addirittura strutturata. Perché la massima impotenza? Ma perché questo è il vero risultato di questo stadio finale della corsa agli armamenti. Insomma, dalla clava alle armi spaziali, nella ricerca di una potenza sempre maggiore, si arriva poi alla fine del ciclo alla più totale impotenza. E questo dipende dalla caratteristica di queste armi. Si dice che non sono armi nucleari, benché ci ha detto la Ornella Stazzi che per attivare il laser a raggi X ci vuole un'esplosione nucleare nello spazio, quindi sono anche armi nucleari. Ma ammettiamo un momento la tesi secondo cui sono armi di difesa, armi non nucleari. Questo però non vuol dire che siano armi convenzionali, non sono armi convenzionali. Cos'è che distingue, diciamo, le armi convenzionali dalle nuove armi? Per quanto riguarda le armi nucleari e la potenza è incomparabilmente maggiore delle armi convenzionali. Ma per quanto riguarda queste nuove armi che si stanno preparando, ciò che le differenzia è l'istantaneità, che non le fa essere più armi convenzionali. Sono armi che annullano il tempo. Le armi a fasci di particelle, i laser, le altre armi a energia diretta, che appunto operano alla velocità della luce, fanno sì che la misura del tempo è soppressa. Offesa, difesa, tutto deve avvenire in modo istantaneo. Quindi è una cosa del tutto nuova. Ma allora, se questo è vero, non c'è più tempo per niente. Non c'è tempo per riunire i parlamenti, non c'è tempo per consultare gli alleati, non c'è tempo per esercizi di alcuna sovranità, non c'è tempo per decisioni di governo. Ma non c'è tempo nemmeno per il generale, non c'è tempo per l'uomo. Tutto deve essere deciso prima, deve essere programmato prima. E la scelta e l'assunzione della decisione giusta deve essere affidata ai computer, alla rete di computer. Il software sarà quello che ci salverà o ci perderà, quello che deciderà della fine del mondo. La suprema alienazione è così compiuta. Dopo tanta lotta contro la trascendenza, ci mettiamo nelle mani di un nuovo trascendente manufatto, il quale avvocherà a sé le scelte supreme e le farà invece nostra. Ora, la cosa un po' preoccupante è che questo nuovo trascendente è per di più stupido. Non solo non è a prova di errori, il sistema nel suo complesso di sensori, di computer, di calcoli strategici non potrà essere provato prima, potrà essere provato solo nel momento in cui servirà, cioè solo nel momento della guerra, quindi non si può provare prima per vedere di eliminare gli errori. O funziona.
Non vuol fare no, mi sembra della testa lì, ne morire. Stupide, già, per lui che sale.